10:34, mercoledì 15 febbraio 2017, inizia una nuova puntata di Sapienza Clandestina sugli 87.9. Noi siamo in collegamento con un compagno, un terzo protagonista per noi di quella giornata del 17 febbraio del 1977, e momento che a cui abbiamo voluto dare particolare valore attraverso la costruzione dell'iniziativa Giorni che valgono anni, un momento in cui tematizzare nuovamente cosa significa oggi e cosa ha significato ormai 40 anni fa la cacciata di Luciano Lama, e ovviamente un momento per aggiornare quelle che sono le nostre prospettive dentro l'università, poiché come collettivo Sapienza Clandestina sono ormai diversi anni che proviamo a cimentarci con il lavoro all'interno dell'università, la diffusione e la sensibilizzazione dei nostri coetanei, di chi attraversa i viali della città universitaria rispetto a tematiche che riguardano in particolare il futuro e le prospettive che hanno i giovani oggi. Questa è già appunto una terza corrispondenza, ormai mancano pochi giorni, ricordiamo l'iniziativa sarà in concomitanza con l'anniversario, quindi questo venerdì inizierà alle ore 17 presso la facoltà di lettere. Intanto chiediamo appunto una fotografia, un pensiero in particolare rispetto a cosa ti viene in mente ripensando a quella giornata, il 17 febbraio del 1977, sperando, visto che non te l'abbiamo chiesto, che tu ci senta bene.
Mi senti? Pronto?
Ti sentiamo perfettamente.
Ma hai fatto una domanda, cosa mi viene in mente?
No, anche adesso diciamo... il primo pensiero rispetto a quella data dopo 40 anni, anche vedendo appunto dove siamo arrivati oggi, diciamo.
Beh, diciamo che purtroppo non è cambiato molto, nel senso che la protervia che fu usata da Lama in quel caso per schiacciare gli studenti, oggi è la stessa protervia che viene usata dal PD, da Renzi, per schiacciare diciamo qualsiasi pretesa di garantismo, qualsiasi pretesa di volontà di lavoro alternativo, di società alternativa, di impostazione diciamo di vita funzionale agli uomini e non agli interessi degli sfruttatori. Purtroppo diciamo che allora il tipo di vittoria che ricevettero, che conquistarono gli studenti quel 17 febbraio, faceva pensare a qualcosa di molto più positivo, di molto più diciamo concretizzabile rispetto invece poi a qualche anno di poi a quello che effettivamente siamo riusciti complessivamente tutti quanti a fare, insomma.
Sì, io ti diciamo appunto ti chiedo di partire in qualche modo da quella che era una giornata, anche parlando intervistando gli altri compagni, preparandoci un po' verso questa iniziativa, e quale fu lo stupore rispetto alla programmazione di questa iniziativa, anche di diciamo un po' provare a contestualizzare in che momento arriva questo 17 febbraio rispetto a lo svolgersi di quell'anno politico, in che momento gli studenti e le studentesse della Sapienza del 77 riescono a prendere consapevolezza della propria forza e a rifiutare quella che era stata un'ingerenza in qualche modo sindacale, il tentativo di provare appunto a ricomporre una linea a sinistra che dal Partito Comunista potesse in qualche modo influenzare i movimenti studenteschi, e qual è stato un po' il colpo che ha rotto questo vetro, che ha fatto saltare il tappo, e che
Ma
poi
diciamo
da lì avrà
questo tentativo di costruire una linea a sinistra che potesse egemonizzare i movimenti studenteschi. Non l'hanno mai fatta, col cazzo che l'hanno fatta realmente. Hanno semplicemente cercato di creare delle parvenze di più o meno finta apertura al movimento degli studenti, ma poi concretamente nulla di reale, perché proprio il 17 febbraio di 40 anni fa c'era l'università tutta occupata, ci stava una situazione incandescente legata a molte situazioni di lavoro, di disoccupazione, studenti che reclamavano diritto allo studio, la componente dei fuorisede era fortissima nel 77, quindi la volontà di reclamare un salario durante lo studio, legato anche al problema della ristrutturazione del mondo del lavoro, quindi legare la precarietà del lavoro allora con lo studentato meno garantito era la costante quotidiana. Quindi allora c'era l'università occupata, erano successi delle grandi provocazioni, c'era stato il ferimento di Guido Bella Chioma, c'era stata la sparatoria a Piazza Indipendenza con la Digos, ma là c'era in discussione la sede, insomma, campagna dei fascisti, cioè i provocatori continui che andavano a rompere i coglioni al movimento per cercare sempre appunto di eliminarlo, comunque di farlo tornare indietro. Quindi Lama si presentava non come un personaggio che veniva a dare una mano comunque anche su una posizione non estremista, non radicale, ma Lama veniva là perché cioè prima di questo della venuta di Lama c'erano stati degli abbocchi che avevano fatto, allora c'era come movimento studentesco a Lettere, c'era Mordenti che era legato al movimento studentesco di Milano, della statale di Milano, e Raul Mordenti, insomma, con il gruppo di studenti del movimento di quel periodo, aveva proposto di far venire un sindacalista, allora mi sembra che neanche dissero che si trattava di Lama, per fare un comizio e per dialogare con gli studenti. E noi gli dicemmo: va bene, se questo è il discorso, però decidiamo noi chi deve parlare, decidiamo noi come si deve svolgere la manifestazione. Loro andarono, mi sembra che allora la gestione era data non alla federazione ma direttamente alla Camera del Lavoro, quindi come situazione più operaia che situazione politica, e la risposta alla Camera del Lavoro fu: assolutamente non se ne parla. Lama, poi appunto sappiamo che sarebbe venuto Lama non tratta con nessuno, il posto Lama il capo del sindacato, e quindi non ha bisogno di incontri trattati, contrattati con gli studenti. Lama viene e parla perché è il rappresentante dei lavoratori del mondo sindacale. Questa fu la risposta. Noi la sera prima, il 16 febbraio, facemmo l'assemblea nell'aula prima di Lettere. Eravamo penso una trentina, 20-30 persone, compagni di movimento, situazioni di territoriale, di quartieri, strutture di base dei lavoratori, di indiani metropolitani, insomma un po' quello che era, chiaramente quei fuori sede, quello che era allora l'elemento conduttore del movimento del 77. Cioè ancora non era veramente un grande movimento 87, ancora in quel periodo c'era un organizzarsi per respingere quello che appunto erano stati degli attacchi pesantissimi che si erano verificati appunto in quel giorno. E quindi discutemmo: che facciamo domani, come ci comportiamo? La linea che prevalse fu questa: ragà, sicuramente verranno militarmente, cioè ce lo immaginavamo, verranno con tutto il servizio d'ordine. Quando si parlava di servizio d'ordine del PC, della Camera del Lavoro, si intendeva mazzieri ben organizzati, cioè non è che erano quattro scalzacani, erano persone ben inquadrate, ben preparati a ed erano assolutamente prepotenti, cioè erano assolutamente arroganti, non c'era lui che potevi discutere, erano proprio ottusi, capito? Quindi questa era proprio la loro caratteristica. Noi ci eravamo scontrati al Policlinico una quantità enorme di volte, ogni volta facevamo gli scioperi per ottenere il riconoscimento del lavoro svolto, quindi il discorso poi della sanità aperta a tutti quanti, non all'elite, perché l'università non permetteva che le visite ambulatoriali oppure che i ricoveri fossero fatti a tutti quanti i cittadini, ma soltanto a chi o a pagamento o a chi aveva determinate mutue privilegiate, quindi anche le visite ambulatoriali non erano neanche convenzionate con le mutue, quindi ci scontravamo spessissimo, ci eravamo scontrati spessissimo con il servizio d'ordine PC, e quando arrivavano questi non c'era niente da fare con la polizia, nel senso che proprio erano personaggi che proprio rudi, ignoranti, che capivano niente, si mettevano là, sbarravano, menavano, bastonavano e basta. Questo era. E poi lo rivendicavano, non loro dicevano che erano stati aggrediti, quindi già sapevamo a che cosa andavamo incontro, per cui secondo me, secondo noi, insomma, la conclusione fu: non conviene fare un cazzo, nel senso che questi personaggi faranno come al solito, diciamo, l'occupazione militare da Sapienza, noi cerchiamo di essere i più guardinghi possibili e vediamo come va a finire, vediamo che cazzate che spara, prenderemo per culo le parole, le affermazioni che farà l'AMA, vedremo come si svolgerà la giornata. Questo era stato, diciamo, il tipo, quindi non c'erano servizi d'ordine preparati, non c'era San Pietrini messa da qualche parte, reperimento di cantieri in corso università per andare a prendere eventuale materiale per opporsi alla loro entrata, nulla. Quindi era una situazione assolutamente, diciamo, di attesa, stare a vedere come si sarebbe svolta la giornata. Io mi ricordo personalmente che mi fu impedito di entrare addirittura dai cancelli, io dovetti scavalcare un muro, la chimica biologica, per entrare, perché c'erano a tutti i cancelli i sindacalisti di Pecoraro, i sindacalisti del Policlinico, che sicuramente mi hanno impedito di
volcare. No, ti conoscevano, diciamo.
Certo, quindi no, questa era la situazione. Quindi quella mattina, diciamo, poi loro cosa facevano? Ai cancelli non facevano entrare i compagni, insomma, conosciuti, facevano entrare solo gli studenti, ma non solo, ma la maggior parte erano loro della FGC, insomma, studenti loro che avevano cercato di mobilità, e poi dovettero far casino i compagni nel caso studente per sfondare, diciamo, per entrare dal cancello di Villa Dovis, che, hai capito, addirittura ci impedivano di entrare. Quindi immagino, insomma, se avessimo organizzato qualche cosa, che cosa poi, diciamo, il tipo di operazione che facevano ogni volta era gridare alla provocazione, i provocatori, i guerrafondai, cioè che noi praticamente eravamo quelli che non accettavano nessuna dialettica, che cercavamo soltanto lo scontro, quindi quella mattina non c'era assolutamente nulla. C'era là sta cosa. Quando sono arrivati questi, sono entrati in corteo, con l'AMA davanti, questo cazzo di camion della Camera del Lavoro, e con un po' di tutto blu davanti, eccetera. Poi scoprimo dopo che non erano tutte blu, erano dei fabbri che avevano mobilitato, penso anche a pagamento, perché questi con le tronchette dovevano tagliare le catene del vagotto occupato. Quindi immagina un po' che cazzo di livello avevano costoro, cioè, quindi non è altro che dialogo. Questi erano venuti proprio chiamati dall'allora Ettore Ruberti, che era praticamente un loro grande, diciamo, protettore, quindi veniva dalla sinistra, tra virgolette, istituzionale, e quindi erano venuti a cercare di togliere le castagne dal fuoco a Ruberti, questo era, e quindi normalizzare la situazione dentro l'università in modo che non si verificassero episodi di, appunto, di occupazione, di corsi alternativi, di studi sul funzionamento, sulle possibili sbocchi di lavoro, insomma sui legami fra operai delle fabbriche e studenti, insomma quello che avveniva in quel periodo all'università. C'era un fermento enorme, c'era una grande volontà di saldatura col mondo del lavoro da parte degli studenti, quindi questo era, ed era qualcosa che era, si era costruito in tutti gli anni 70, che uno dice 77 veniva al 76 al 70, cioè da tutti gli anni 70 era stato un grandissimo diciamo fermento, c'era stato un grandissimo fermento da parte di tutte le strutture proletarie, operaie, per dar vita a una società alternativa, un funzionamento alternativo sia nel mondo del lavoro, sia come diciamo materie di studio, come rapporti sociali, quindi tutto quello che rappresentava anche i rapporti affettivi, insomma c'era stata una grandissima contestazione sul funzionamento familiare, sul funzionamento della divisione di genere, eccetera. Quindi diciamo il 77 è stato un evidenziarsi di un lavoro che era durato appunto almeno 5-6 anni, 7 anni. Noi al Policlinico abbiamo iniziato a fare le lotte dal 71, 82, c'erano stati i ferrovieri a Roma Termini, il CUB dei ferrovieri allora si chiamava, che ha iniziato a fare degli scioperi che reclamavano sia un discorso di diciamo salariale, ma anche un discorso di qualità del servizio, di funzionamento dei treni, eccetera, che aveva destabilizzato tutti gli apparati sindacali, capito? Perché gli apparati sindacali funzionavano ovviamente come rapporti di mediazione, di presa per il culo, di truffa nei confronti di quelle che erano invece le volontà operaie. Questa era la situazione che c'era in quel periodo. Quindi tu capisci che si presenta il segretario generale della CGIL all'università in maniera assolutamente, diciamo, non preparando con gli studenti nessun tipo di prendendo contatti, di accordo, eccetera, veniva perché lui era non aveva bisogno di parlare, di collaborare con gli studenti, lui era il capo dei sindacati, quindi non aveva alcun bisogno di confrontarsi con gli studenti. Però veniva là a parlare, chiaramente a distruggere il movimento che si stava organizzando. Mi senti?
Ti sento benissimo. Io appunto, cioè, diciamo, il tuo racconto è stato particolarmente saporito anche di dettagli. Io ti chiedo appunto qual è stato il momento in cui c'è stata, diciamo, la consapevolezza che si poteva fare un passo in più, anche perché per come l'hai descritto tu, sembrava una giornata difficile dal punto di vista, no, dei movimenti extrapartitici.
Sì, molto difficile.
E invece
molto
poi difficile. Si è rivelata la più importante giornata.
La molla che ha fatto, la cosa che ha rotto le uova nel paniere è stata proprio questa protervia che loro hanno usato nell'organizzare la giornata. Innanzitutto c'era una scelta, diciamo, territoriale veramente di merda. Si erano messi con questo camion dove c'è la facoltà, cioè nel viale che congiunge la facoltà di legge con il rettorato, con le scalinate del rettorato, cioè era il posto dove di solito partivano i fascisti quando venivano a fare gli attacchi all'estero, e noi c'eravamo sempre, quindi sia fisica sia alla chimica, un po' delle sentinelle, compagni che guardavano, vedevano eccetera, per capire se per caso partisse qualche provocazione dai fascisti là di legge, no? E questi pezzi di merda si montarono, cioè misero sto camion proprio in quel posto, capito? Nel, quando finisce il viale che costeggia la legge e si incrocia con il viale che viene da, da rettorato, diciamo, da, da sotto, dalla, dalla, dall'economato. Quindi quella era la posizione. Quindi questa posizione qua già era una posizione molto, molto brutta, diciamo, brutta per chi conosceva l'università, perché dall'assist si aspettavano le boscate dei fascisti. E poi loro si misero, montarono ste trombe, queste cose erano già montate, non mi ricordo, si misero a parlare e dalla scalinata di lettere partì sta scala, quelle scale che non c'è bisogno di tirarle su, quelle scale con le ruote, quelle della biblioteca, insomma, che tu sposti vicino agli scaffali e prendi i libri. Venne fuori sta scala, fu tirata giù dai compagni sta scala, con un pupazzo là, c'era sopra.
Ti sentiamo basso adesso?
Eh?
No, ti abbiamo sentito basso per qualche secondo.
No, non l'ho detto io.
No, nel senso che ti sentivamo, detto, ti sentivamo poco dallo studio.
Ah, c'erano gli indiani metropolitani che appunto avevano tirato giù sta scala, con sto pupazzo, i lama stanno in Tibet, lama non lama, ha preso per culo, a cazzeggio, insomma, questo era il livello. E questa cosa ha creato un applauso sterminato, perché poi il piazzale davanti al rettorato si era riempito, cioè da lettere andava verso chimica, andava verso fisica, si era riempito tutto quanto, e loro invece là stavano col servizio d'ordine. Allora qualche compagno un po' più incazzato, insomma, ha cominciato un po' a avere una schermaglia, avvicinarsi al suo servizio d'ordine, e gli hanno cominciato, e l'hanno, gli hanno spruzzato l'estintore, no? Hanno tirato fuori questo estintore, che sono sentiti proprio messi nell'angolo, capito? Sono sentiti proprio isolati, secondo me è stata più che altro una sensazione umana, più che una sensazione materiale, quindi proprio senti, umanamente di merda, cioè, sono sentiti proprio come dei violentatori, come dei personaggi che venivano là per sottomettere chi, che cosa, cioè, chi cazzo vuoi sottomettere, ma chi sei, capito? Quindi questa fu diciamo la cosa che scatenò questa reazione, che poi non fu una reazione appunto, né che volarono San Pietrini, fu una cosa molto, ma molto di massa, molto, molto di incazzatura epidermica, e poi che qualsiasi persona, qualsiasi studente stava là, capito, sentiva, provava, sto fatto di aver occupato militarmente i cancelli dell'università impedendo a chi non volevano loro di entrare, so, veramente una cosa fuori dal mondo, ma che cazzo sei, ma come ti permetti? Vabbè.
Io ti, diciamo, ti provo un po' a cambiare insieme a te, perché vabbè, la descrizione della giornata, no, ci produce sempre veramente dei, anche a noi più giovani, dei brividi lungo la schiena per l'importanza che ha avuto. Io ti chiedo di cambiare completamente argomento e ti chiedo se un po' hai seguito in quest'ultima settimana i fatti successi a Bologna, perché al di là appunto della costruzione di questa importante sì, iniziativa, l'ambizione nostra è di riproporre anche in principio in scala più piccola, per quelle che sono le possibilità oggi, ma sempre con prospettive di ampio raggio, mobilitazioni universitarie che rompano la compatibilità con le istituzioni universitarie, anche e soprattutto con le formazioni politiche oggi presenti a sinistra, sicuramente inadeguate. A Bologna in questa settimana invece è successo qualcosa appunto che ci dà speranza, centinaia e centinaia centinaia di studenti che si riprendono la zona universitaria, Piazza Verdi, Via Zamboni, e da quello che è un sempre più efferato controllo delle forze dell'ordine, che è arrivato fino all'ingresso, diciamo, all'interno di una biblioteca in antisommossa, e che ha prodotto ormai diversi giorni di resistenza, e girano sui social network foto di aule nel 38 di Via Zamboni che straripano di studenti e studentesse che vogliono prendere parola al riguardo e che rilanciano sulla giornata di domani, nella quale ci sarà una mobilitazione nazionale. Quindi ti chiedo anche un commento su questa attualità, su quanto sta succedendo
a
Bologna.
Vi state muovendo pure voi in questo modo?
Allora, noi a Roma per domani intanto ovviamente abbiamo aderito all'appello, alla mobilitazione lanciata dai compagni e dalle compagne di Bologna, e appunto domani ci sarà un momento alle 10 di mattina per prendere parola come studenti e studentesse della Sapienza. E volevo sapere appunto qua che idea ti hai rifatto tu di queste giornate di lotta a Bologna.
Ma io mi sono fatto è che pure oggi ci sarebbe un gran bisogno di costruzione di movimenti, di momenti di lotta e di estrinsecazione di bisogni che purtroppo sono tenuti un po' troppo compressi. Sta cosa delle dimissioni di Berdini purtroppo, diciamo, mi hanno, almeno me personalmente, ma faccio incazzare enormemente, perché io sono stato da sempre uno dei dialoganti con il Movimento 5 Stelle, non perché io approvassi il Movimento 5 Stelle, perché io ritengo che sia fondamentale oggi tentare di costruire qualcosa con chi non incarna appunto queste queste consorterie di potere, queste criminalità vere, insomma, questa di questi del PT a Roma, la federazione eccetera, questi che hanno gestito fino adesso il comune. Quindi il fatto che Paolo sia stato costretto a andarsene mi fa proprio rotto il culo, insomma, perché ho sperato fino all'ultimo che invece ci fosse una capacità di opporsi a questa costruzione di suo stadio, che tutto è tranne che uno stadio, insomma, che è praticamente tutt'altro, una speculazione enorme che poi ricadrà sempre sulle tasche dei cittadini romani. E quindi, diciamo, sta cosa che sia in concomitanza alla mobilitazione che voi fate per la cacciata di Lama mi sembra, non so, una cosa molto positiva, sperando che ci sia effettivamente una mobilitazione anche da chi, il Movimento Lotta per la Casa, da tutte quante appunto le strutture dei quartieri che si muovono per conquistare i beni comuni eccetera, che possa richiedere a gran voce un funzionamento alternativo, una gestione alternativa della città, quindi che costringe appunto anche sta giunta Raggi a fare i conti con questa realtà e non a inchinarsi ai costruttori, a Parnassi, a Sargentari, a Caltagirone, a questi che poi controllano i giornali, controllano tutto, controllano le televisioni. Cioè, quindi cercare un po' di uscire fuori da sta gabbia e fare in modo che effettivamente si possano cambiare le cose. Noi qua lavoro da parecchio, quindi dietro, insomma, abbiamo un grosso problema legato alla diffusione di speculazioni anche su scala inferiore, però che determinano effettivamente un grosso diciamo una grossa invivibilità per gli abitanti. Quindi anche su questo stiamo combattendo, sia appunto per evitare diffusione o speculazione sul territorio, e poi anche per rilanciare la cosa dei beni comuni. Sapete, ci sta il lago della Snia, via De Portonaccio, quindi vorremmo che venisse dichiarato monumento naturale, vorremmo fare in modo che effettivamente quello che sono i beni comuni, il territorio, possono effettivamente diventare un grosso patrimonio a favore di tutti i cittadini, quindi non bene che poi questi speculatori aspettano l'occasione, l'amico, per mettere profitto o inserirlo in grosse operazioni immobiliari. Capito?
Beh, io ti ringrazio per questa corrispondenza, per il tuo contributo, e ci vediamo sicuramente con te
che
venerdì.
Grazie a voi, sta giornata, datevi da fa in maniera molto sapiente, come sapiente, e speriamo appunto di arrivare a dei risultati.
Sì, io ricordo l'appuntamento venerdì, questo venerdì 17 febbraio, in concomitanza con l'anniversario dei 40 anni dalla cacciata del segretario della CGIL Luciano Lama. Ci sarà un'iniziativa dal nome Giorni che valgono anni, all'interno della quale abbiamo invitato diversi protagonisti di quella giornata, di quel 17 febbraio del 1977. Una voce l'avete appena ascoltata qui sui microfoni degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi ringraziamo il compagno, appunto è un arrivederci a venerdì, e continuiamo con la selezione musicale prima di collegarci con Bologna.
Ok, grazie a voi, ciao.
Ciao.